Seguita dalla combinazione di parti di rilievo, le trasformazioni da essa subite potrebbero essere state determinate dalle condizioni di precarietà con cui essa giunse a Firenze. Precarietà causata, come provato dal carteggio, dall'impazienza del duca che voleva avere a tutti i costi questo cameo. Probabilmente fu una data compresa fra il 66 e il 67, quando il Vasari vide l'opera. Il 1589, quando il primo inventario della tribuna registrava con chiarezza il numero dei ragazzi, che il trapezio centrale dovette venire distaccato da queste tre componenti aggiuntive, i tre crescenti e la medaglia centrale. Timide conferme di ciò potrebbero trovarsi nel modo in cui diversi inventari registravano il pezzo, in un primo momento conservato in una posizione di sostanziale autonomia, in seguito collocato entro una scatola bianca in compagnia di altri 13 pezzi di cameo con ritratto. Fu verosimilmente dopo l'autunno del 1562, durante il difficile periodo seguente alla morte di Eleonora e dei figli Giovanni e Garzia, che il cameo dovette costituire per l'affranto Cosimund un tenero quanto doloroso ricordo. È lecito supporre che in seguito, dopo la morte di questi, il figlio Francesco possa avere deciso di incaricare uno degli artisti di corte di progettare una cornice per il cameo, forse decidendo a quel punto di estromettere da esso i ritratti delle due sorelle. Lo stile del progetto grafico, infatti, ancora dominato da un codice figurativo vasariano, ma già arricchito da novità ornamentali di stampo buontalentiano, parrebbe affine allo stile dei tardi anni Ottanta. Non è illogico pensare che Francesco, ottenuto il riconoscimento del titolo di Granduca da parte dell'imperatore, possa avere deciso di storicizzare il pezzo, includendo nella nuova cornice le stesse insegne araldiche possedute dal padre attorno al 1558, nel momento in cui la famiglia veniva effigiata sulla gemma. Per lasciare memoria il proprio intervento, Francesco potrebbe aver ordinato all'artista di aggiungere alla sommità di essa quella donnola che, con un rametto di ruta e l'iscrizione Amat Vittoria Curam, costituiva la sua insegna più personale. La vediamo nella slide e poi la vediamo anche sul muro. Con buona probabilità l'elaborata cornice, forse concepita in metallo prezioso e smalti colorati, non venne mai eseguita. Per quanto attiene alle tre parti mancanti, esse furono forse conservate in galleria, come parrebbe risultare dalle succitate menzioni inventariali. Il distacco definitivo di esse e la conseguente perdita può essere avvenuto a inizio Novecento, quando il cameo di Rossiano venne trasferito presso il Museo del Bargello. Quanto sin qui esposto sarebbe rimasto allo stato ipotetico se non fosse stato rintracciato un documento capace di dar nuova forza alla tesi qui presentata. Nell'elenco redatto nel 1676, Luigi Strozzi registrava infatti, fra i cammei antichi e moderni, la presenza di un ritratto di Cosimo I Medici in mezza figura, con un altro ritratto di Donna Eleonora di Toledo pur mezza figura, con cinque altre teste di Putti et altri di sua famiglia, in tutto sette teste, in calcedonio con un tondo incavato nel mezzo et una fama sopra, molto precisa. Il fatto che quegli altri di sua famiglia, non riconosciuti dal redattore dell'inventario, ma evidentemente identificabili nelle due giovinette ricordate dal Vasari, si trovassero menzionati in questo e non in altri documenti, pare un chiaro indizio dello stato di disunione e frammentarietà in cui versava ancora nel 600 inoltrato il grande cameo familiare. Grazie.
Grazie a Elisabetta Di Giugno, che effettivamente ancora una volta ci ha confermato come gli oggetti, le opere, i documenti vadano sempre criticamente guardati, studiati, riletti, senza adagiarsi su letterature che poi si ripetono stancamente e a volte forse anche non correttamente. Quindi è lo spirito critico che ci anima e proseguiamo, diciamo, ampliando il raggio, diciamo, della riflessione sui gioielli di Eleonora di Toledo, che sappiamo essere stati, diciamo, una delle sue più alte e ricercate peculiarità. L'esperta di gioielli medicei e di arti minori in generale, che è Dora Liscia, che ringraziamo per essere qui con noi. Poco bisogno di presentazioni, ma che tuttavia riassumiamo nella sua breve sintesi. Dal 2011 professore associato di storia dell'arte moderna, successivamente consegue l'idoneità professore ordinario e attualmente in pensione, beata lei, dal novembre 2018. Il campo dei suoi studi è esteso a molte categorie delle arti minori, con particolare riferimento alla storia dell'oreficeria e della gioielleria, nonché a quella dei tessuti e delle ceramiche. Ha fatto parte di innumerevoli organizzazioni culturali ed è presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Ambron Castiglioni. Conta più di 200 pubblicazioni, di cui molte sull'arte e sulla cultura ebraica, e ha curato innumerevoli mostre. Dopo aver fondato il Museo Ebraico di Firenze, ne è attualmente la curatrice scientifica. Ci parlerà dei gioielli di Eleonora tra Spagna, Napoli e Firenze. Prego.
Buonasera. Cercherò di essere breve, visto che il tempo di sopravvivenza in questa stanza è di circa 20 minuti e l'abbiamo ampiamente superato. Le date della vita di Eleonora sono note, ma conviene ripercorrerle per precisare alcuni punti salienti delle osservazioni che intendo fare. I dati della sua nascita sono incerti, ma le biografie riportano l'anno 1522 e il luogo Alba de Tormes, una cittadina della provincia di Castiglia e León, nella Spagna occidentale. In ogni caso trascorse i primi 10 anni della sua vita in Spagna, fino a quando il padre Pedro ebbe l'incarico di viceré di Napoli, dove la ragazza rimase fino al 1539, anno in cui andò sposa di Cosimo, duca di Firenze. Aveva quindi 17 anni ed era stata completamente immersa nelle abitudini vestimentarie dei luoghi in cui era nata e in cui era vissuta. Il corredo e la dote in gioielli furono approntati nei 2 mesi precedenti il matrimonio, quando furono stipulati gli accordi mediante gli inviati del duca, e nei 2 mesi seguenti al matrimonio avvenuto per procura. Durante la sua giovinezza fece proprio dunque la tradizione sia della città natale in Spagna, ovunque essa fosse, sia di Napoli, dove la sua educazione fu affidata, come è nota, a Benvenida Abravanel. Essa apparteneva a una delle più importanti e colte famiglie ebraiche che erano fuggite dalla patria quando Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona avevano emesso un editto di espulsione degli ebrei, l'editto di Granada, il 31 marzo 1492. La popolazione ebraica, a partire dalla fine di luglio dello stesso anno, avrebbe dovuto convertirsi o abbandonare il proprio paese. Molti ebrei trovarono rifugio a Napoli, dove poterono rimanere fino al 1541, quando la cacciata divenne definitiva. Nonostante che nella madrepatria la situazione fosse divenuta intollerabile per gli ebrei, a Napoli essi poterono vivere con una relativa tranquillità, tanto che un uomo che era portatore dell'autorità dei regnanti spagnoli, come fu Pedro de Toledo, non esitò a affidare l'educazione della piccola Eleonora a Benvenida, insegnante e consigliera che ella amò moltissimo, tanto da portarla con sé a Firenze. Era probabilmente su una delle galere con cui fu trasportato il piccolo esercito di uomini che la scortavano, le dame di compagnia e i servitori, che ricostituirono nella città di cui ella divenne duchessa un frammento della sua vita precedente, dove si sarebbe trovata indubbiamente spaesata. Infatti, solo dopo lo sbarco a Livorno incontrò Cosimo, una prima volta l'aveva incontrato 2 anni prima, che aveva sposato per procura, e andò a abitare in un palazzo, Palazzo Medici di Via Larga, così diverso da quello in cui risiedeva a Napoli, privo del verde dei giardini a cui era abituata, ma che fu abbandonato ben presto per aprire nuovi appartamenti in Palazzo Vecchio e per cominciare i lavori di Palazzo Pitti. Questo si è detto più volte in queste 2 giornate. La sua formazione fu interamente spagnola, sia dal punto di vista culturale sia da quello degli usi e costumi. La sua fama di donna altezzosa derivò anche dal fatto che, almeno inizialmente, conosceva poco la lingua del luogo. Eleonora aveva avuto delle nozioni di latino, ma si era esercitata nella lingua italiana per brevissimo tempo, nei 2 mesi successivi al matrimonio, perché sappiamo che cercava di leggere senza aiuto le lettere che Cosimo le mandava, sebbene poi gli rispondesse in spagnolo, come ha scritto Vanna Righi. La corte di dame e di servitori era quindi sufficiente in quei primi mesi ad avere delle relazioni e di ricostruire a Firenze l'ambiente in cui era cresciuta. Si capisce perché fosse saldamente legata alle tradizioni della sua prima patria, che si rifletteva anche nel vestiario e nei gioielli. Premessa indispensabile a queste osservazioni è che il mio intento è quello di analizzare i gioielli, ma soprattutto di capire come essi si sovrapponessero agli abiti, ai tessuti, che erano sempre più ricchi per intrecci e per ricami. Infatti, nel XVI secolo è molto difficile separare l'analisi dei gioielli da quella degli abiti, dal momento che i primi si sovrappongono ai tessuti, spesso interagendo con i moduli dei velluti e dei broccati. Soprattutto nella seconda metà del Cinquecento, i gioielli arrivavano a nascondere la struttura dei disegni dei tessuti, divenendo protagonisti assoluti. L'abito indossato... Dov'è? È questo? L'abito indossato... ho perso. L'abito del 1545 è uno dei primi casi che riscontriamo nella ritrattistica fiorentina in cui i gioielli si intrecciano con l'abito divenendone parte integrante. Ad esempio, nei ritratti fiorentini di Raffaello vediamo che i gioielli, ancora legati al mondo primo rinascimentale, cominciano a cambiare il loro rapporto con l'abito, e anche quello della ricca e autorevole Lucrezia Panciati, ci sono poche trasformazioni, con l'unica differenza che si aggiungono in modo sobrio alla struttura. I ritratti, che ci sono rimasti numerosi per nostra fortuna, testimoniano le diverse tipologie e ci permettono di mettere a confronto la moda spagnola dei gioielli con quella fiorentina. Ciò che colpisce di più è il loro uso, considerando che anche se venivano smontati senza troppi rimorsi per adeguarli al gusto corrente o per monetizzarne il valore, mediamente resistevano al cambio della moda. Era troppo costoso rivoluzionarli completamente. Così come altrove ho sottolineato, bisogna esaminare come erano indossati, il loro numero e il loro rapporto con l'abito. A Firenze, almeno nella prima metà del secolo, le trasformazioni furono poche e il loro uso, anche nelle donne più facoltose, relativamente limitato. A differenza di quanto avveniva in Toscana, in particolare a Firenze, i gioielli indossati da Eleonora nelle numerosissime testimonianze iconografiche che ci sono rimaste rispondono, pur nella diversità, a una sorta di divisa. Cuffie a rete con perle nei punti d'incrocio delle cordicelle intrecciate, rete che si ripete anche sulle spalle, cintura che segue la linea della vita, collana di perle. Anche quando era consunta dalla tisi e dalle gravidanze, non vecchia perché morì appena a 40 anni, si fece ritrarre sempre con questi ornamenti distintivi. In pratica non volle mai abbandonare le abitudini che aveva acquisito sia in Spagna sia a Napoli, distinguendosi dalle mode toscane, spesso più severe e rigorose. Gli stessi accessori ricorrono anche nel famoso cameo di Giovanni Antonio De Rossi, di cui ha già parlato ampiamente Elisabetta Di Giugno, un ritratto ufficiale dell'intera famiglia e non un ritratto singolo. Per questo motivo, l'arrivo della giovane sposa a Firenze con il suo seguito non dovette essere accolto benignamente dalle altre donne. Basti guardare il ritratto di Maria Salviati, dipinta da Pontormo, per capire, indipendentemente dal lutto che l'aveva colpita a seguito della morte del marito, la differenza di intenzione nel modo di presentarsi. È vero che il velo che indossava costantemente serviva per nascondere le lesioni che le aveva lasciato la sifilide che le era stata trasmessa dal marito, ma è vero anche che non c'è alcuna concessione ad un minimo di ornamentazione. Ricordiamoci che i ritratti erano un momento speciale della vita di ciascuno, ossia rappresentazione di come si voleva essere ricordati, ed erano estremamente rari nella vita di ciascuno. Invece Agnolo Bronzino, straordinario fotografo del suo tempo, ha permesso di seguire passo passo le trasformazioni, o meglio, le non trasformazioni nei 20 anni in cui Eleonora sedette sul trono ducale toscano. Sappiamo che ella trascorse gli anni dell'adolescenza tra le feste sontuose, lo sfarzo delle vesti, la rigida etichetta alla spagnola della corte vicereale, come scrive ancora Vanna Arrighi. Quindi, per capire il suo atteggiamento, non tanto verso la moda quanto verso l'acconciatura e i gioielli, bisogna risalire all'influenza che è stata esercitata su di lei dalla corte spagnola. In particolare è interessante l'uso della reticella per raccogliere i capelli, che sappiamo essere stati bellissimi e abbondanti, secondo un'abitudine documentata dalle testimonianze iconografiche. Roberta Orsi Landini individua l'origine di questa moda nella cultura tedesca, considerando che la Spagna faceva parte degli immensi possedimenti dell'impero. Ad esempio, ha stabilito un parallelismo con un acquerello che abbiamo già visto, databile intorno al 1540, conservato al Museo Stibert, che riproduce un gruppo di donne del Palatinato. A parte la veste nera, sobria e rigida, presentano lo stesso modo di acconciare i capelli, quella più matura sovrapponendo alla reticella un cappello che non fu mai usato, a quanto ne sappiamo, da Eleonora. A Firenze le donne portavano i capelli raccolti, magari sollevati da trecce posticce. Tuttavia esistono altre testimonianze iconografiche significative, e ne porto solamente una. Lucas Cranach, sia nelle rappresentazioni sacre sia in quelle profane, ritrae donne che hanno la cuffia di rete in testa, spesso con sovrapposti dei capelli piumati. Nel banchetto di Erode del 1539, sia Erodiade sia l'ancella che reca il vassoio con la testa del Battista portano una rete dorata intessuta di perle che raccoglie i loro capelli. Persino la moglie austera e impenetrabile di Martin Lutero, Caterina Bore, porta una rete nera che le mortifica la capigliatura e che appartiene dunque a un'abitudine irrinunciabile. Tra le opere d'arte prodotte in Spagna negli anni intorno ai 2 secoli è necessario citare la statua inginocchiata di Isabella di Castiglia, datata circa 1520-1522, quindi 16 anni dopo la sua morte, eseguita dallo scultore Felipe Vigarny, artista che dopo un pellegrinaggio a Burgos vi si stabilì per il resto della sua vita, dalla nativa Borgogna. La figura inginocchiata e orante, vestita con un ricco abito, porta i capelli divisi da una scriminatura al centro e raccolti in una cuffia dorata sulla nuca, abbigliamento che è stato adeguato dallo scultore alla moda degli anni 20 del secolo. Il famoso quadro di Eleonora eseguito da Bronzino intorno al 1545 sottolinea un altro aspetto che apparirà magari in minor misura negli altri ritratti. Le pelli di cui si fregia la duchessa sono di straordinaria bellezza e grandezza. Non sappiamo se la collana che le scende fino a metà del busto è quella che determinò il dissidio insanabile con Benvenuto Cellini, il quale aveva dissuaso il marito Cosimo di comprarla perché a suo parere troppo costosa per essere le perle non di colore e forma perfetta. A parere del Cellini era eccessivamente costosa considerando i difetti che vi riscontrava, aggiungendo giustamente che le perle non sono gioie, le perle sono un osso di pesce e in uno spazio di tempo le vengono manco. Le circa 50 sfere enormi della collana che si adagia sul suo busto e le 30 della collana che le cinge il collo e da cui pende un gioiello con un enorme diamante che Benvenuto giudicò pagato una cifra eccessiva perché non di bell'acqua, dal cui castone pende una perla a pera, erano dunque una ricchezza che pochi si potevano permettere. Si capisce dunque il capriccio della duchessa, un capriccio anche abbastanza violento, si scontrò violentemente col Cellini e non gliela perdonò mai. Probabilmente la stessa collana che indossa in un celebre ritratto Giovanna d'Austria, moglie infelice di Francesco I. Le perle di cui la Spagna fece ricco bottino venivano per lo più da un arcipelago formato da circa 100 isole scoperto da Cristoforo Colombo nel suo quarto viaggio, non troppo distante dalla costa occidentale dell'Istmo di Panama, che si affaccia sull'Oceano Pacifico. Fino alla scoperta del Nuovo Mondo, le perle provenivano per lo più dall'India e più in generale dall'Oceano Indiano. L'abbondanza e bellezza delle perle del Nuovo Mondo fecero sì che l'arcipelago fosse chiamato Las Perlas, appellativo dato dai conquistadores spagnoli, i quali, vedendo gli ornamenti delle donne indios, intuirono che nei fondali vi era un ampio letto di ostriche perlate. Poiché è necessario pescare decine di ostriche prima di trovare una perla, sia regolare sia barocca, si capisce perché gli spagnoli ebbero cara questa conquista e perché Sir Francis Drake, su ordine di Elisabetta I, saccheggiò moltissimi galeoni che provenivano dall'America centrale. I ritratti della regina sono la prova dell'abbondanza del bottino. Questo è il famoso ritratto dell'armada e celebra la vittoria dell'Inghilterra sulla Spagna. Un'isola denominata Contadora prendeva il nome dalla presenza degli incaricati di contare e di valutare le perle che sarebbero dovute arrivare in Spagna. Dopo un viaggio pericoloso attraverso la foresta, le perle raggiungevano il grande emporio commerciale di Puerto Bello, da cui venivano imbarcate verso il Mare dei Caraibi e quindi verso l'Europa. I galeoni spagnoli che trasportavano oro, argento e pietre preziose, oltre alle perle, erano tra i bottini più ambiti dai pirati che infestavano le acque delle piccole Antille. Le vesti dei ritratti, nei ritratti dei reali di Spagna e di quelli legati alla Spagna sono dunque assai più ricchi di perle di quello di altri sovrani che non potevano godere di analoga abbondanza. La stessa Caterina d'Aragona, prima moglie di Enrico VIII, e la Cigna sua figlia Maria, detta la Sanguinaria, presentano abiti e acconciature in tessuti di perle di grosse dimensioni. Anche i paesi che erano caduti sotto l'egida della Spagna, come la Sicilia e il Regno di Napoli, ne poterono beneficiare, tanto che i gioielli, anche se più recenti, giunti a noi, si distinguono proprio per questa peculiarità. Purtroppo le ostriche sono state decimate dalla pesca intensiva e da un morbo sviluppatosi all'inizio del secolo scorso, e le ha uccise in larga parte, forse in conseguenza dell'apertura del canale di Panama. Allora queste, che erano considerate a tutti gli effetti delle gemme, anche se sono di origine animale, facevano parte del corredo di gioielli della nobiltà, come testimoniano i ritratti. Il ritratto di Eleonora del 1545 circa mostra non solo l'abbondanza di decorazioni sull'abito, su cui si distribuiscono piccoli ornamenti cuciti formati da tre perle di colore diverso infilate su una barretta rigida, ma le perle del coprespalle e della scuffia sono su una rete formata da un susseguirsi di anelli di filo d'oro, diverse quindi da quelle presenti sul ritratto insieme al figlio Giovanni. Al sovrabbondare di perle di calibro identico si aggiungono gli orecchini con perle a gocce, rarissime e con un oriente, cioè la luminescenza, straordinario, che riportano in auge a Firenze questo tipo di monile. Una delle perle a goccia più famose pescata nell'arcipelago di Las Perlas è la cosiddetta Pellegrina, appartenuta a diversi sovrani, compreso Filippo II, per finire al collo di Liz Taylor, simbolo della sua storia d'amore con Richard Burton. No. Il fatto che con i capelli raccolti sulla nuca si potessero indossare gli orecchini, a differenza di quanto avveniva altrove, ci riporta indietro ai luoghi da cui la duchessa proveniva e dagli esempi che troviamo nell'Europa del Nord e in altri luoghi dell'Europa centrale. I Libres de Passantis, le prove di esami degli orafi al momento dell'iscrizione alle corporazioni di Barcellona, già nella prima metà del Cinquecento, mostrano che in Spagna l'uso delle perle per i gioielli, in particolare quelle barocche, per i cosiddetti gioielli figurati, era sorta assai prima di quanto testimoniano i pezzi spagnoli, tedeschi o veneziani che sono giunti a noi. Quindi Eleonora poteva abbigliarsi con abiti in cui le perle sono sovrabbondanti e marchio distintivo. Perfino la nappa della cintura, al centro del quale è inserito un diamante tagliato a tavola, è formata da minuscole perline, mentre pietre tagliate a cabochon si alternano lungo il suo sviluppo. Nel ritratto più noto di Eleonora, i tagli delle maniche sono fermati da una serie di bottoni quadrilobati con sottolineature agnello a smalto nero. In altri ritratti vi sono delle calotte di madreperla grigia incastonata che si alternano anche alle maglie della catena della cintura. Non mi soffermerò sul significato che hanno rivestito le perle fin dall'antichità, di purezza, di perfezione e di bellezza, ma vorrei citare un oggetto di collezione privata. Nelle maglie della cintura, non di grande valore intrinseco, essendo di bronzo, si c'è lo stemma medicio eseguito con delle borchie che sembrano perle incastonate, mentre la figura della Prudenza, che si legge anche se consunta nelle placchette, si riferisce alle qualità generalmente attribuite a Leonora. Inoltre vi è un finto diamante, simbolo fin dal 400 della stirpe medicea, e un bambino entro una nicchia. Potrebbe dunque trattarsi di una cintura del suo vestire quotidiano, e si è avvalorata anche dalla lunghezza che circondava la vita di una donna probabilmente incinta, copia di una cintura più ricca andata perduta. Quindi elencare tutti i gioielli che sono citati nei documenti e negli inventari in questo breve tempo è veramente impossibile. Tuttavia una prima analisi permette di capire che ancora non siamo agli eccessi che si verificheranno nella seconda metà del secolo, ma già negli anni 40 del Cinquecento la presenza dei gioielli che ricoprono, non solo ornano, gran parte del corpo e degli abiti, si può dire portato a Firenze da Eleonora da Toledo. Giovanna d'Austria, il cui ingresso a Firenze segue di soli 3 anni la morte della duchessa, si pone ormai come un esempio di interprete perfetto dei dettami controriformati, quando l'abito a clessidra diventa il mero supporto di gioielli, in particolare di perle, con cui, nonostante gli ornamenti, si annulla ogni sorta di femminilità.
Grazie.
Grazie a Doralicia infinitamente, anche perché ancora una volta ci ha fatto guardare in maniera diversa, secondo un'altra angolazione, dipinti e fonti che davvero non si finisce mai di esplorare, e ci ha anche consentito di fare un viaggio, diciamo, davvero in giro per il mondo, per la storia e per lo spazio. Chiudiamo il convegno e il pomeriggio, ma appunto le due giornate di studi. Io ringrazio ancora tutti coloro che sono in sala, oltre a coloro che mi sono a fianco, Nicoletta Baldini e Carlo Francini e Bruce Edelstein, quale nome tutelare, diciamo, per l'organizzazione del tutto. Ci faremo poi i saluti finali, ci sarà un momento per qualche domanda se lo vorrete. Ringrazio anche i relatori per essere stati nei tempi, e non dubito che anche Donatella Lippi, che ci dà davvero una chiusura come dire magistrale, nel senso che chiude la vicenda biografica di Eleonora con una riflessione, diciamo, che va oltre la sua vita, davvero si pone come suggello. Ecco, Donatella Lippi è laureata in lettere classiche con specializzazione in archeologia e archivistica, storia della medicina, è professore ordinario di storia di medicina presso la Scuola di Scienze della Salute Umana dell'Università di Firenze, come titolare dell'insegnamento in numerosi corsi di laurea. Ha fondato il Centro di Medical Humanities dell'Ateneo Fiorentino, di cui è stata direttore fino al 2016, finalizzato a realizzare percorsi formativi e occasioni educativi per recuperare la dimensione umana e umanistica della medicina e potenziare il rapporto medico-malato. Ha insegnato anche presso l'International Medical Program dell'Università Vita e Salute San Raffaele e presso l'International Medical Course dell'Università di Milano Humanitas. È stata visiting professor in molte università straniere ed è membro di numerose società scientifiche ed enti di ricerca nazionale e internazionale. Giornalista pubblicista, è stata esponente della rubrica da lei creata Evidence-Based History of Medicine del Sole 24 Ore Sanità, è responsabile del progetto Medici per l'Ateneo Fiorentino ed è autore di più di 400 pubblicazioni scientifiche, tra cui molte monografie. È stata vicepresidente della Società Italiana di Storia della Medicina fino al 2016 ed è presidente della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze. Dal 2018 è membro del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Santa Maria Nuova ed è tra i soci fondatori della Società Italiana di Scienze Umane e di Medicina, fondata a Roma nel 2019. Ed è con lei che chiudiamo questo arco temporale su Eleonora. Grazie a Nicoletta Baldini che ci ha raggiunto nel frattempo. Prego, Donatella Lippi.
Grazie per questo invito. Io, dopo le cose meravigliose che abbiamo visto finora con questa immersione nel bello, io vi porto invece in un altro contesto, però vedremo che ci sono diversi punti di contatto con quanto hanno detto le persone che mi hanno preceduto. Il momento della chiusura della biografia di Eleonora di Toledo è il 1562. E in questa lettera scritta da Cosimo al figlio Francesco, che riporta il Galluzzi nella storia del Granducato di Toscana, sono un po' riassunte le cause della morte della duchessa. Si insiste sulla tosse, si insiste sulla difficoltà della respirazione, sulla febbre e sulla lucidità che accompagna Eleonora fino a proprio all'ultimo respiro. In realtà noi siamo informati della vicenda, dello stato di salute della duchessa soltanto a partire dal 1540, quando cioè la duchessa arriva a Firenze e quindi i medici di corte registrano i cambiamenti nel suo stato di salute, registrano le gravidanze, registrano i vari disturbi di cui lei è affetta. Ricorre molto spesso il sintomo della febbre e poi ovviamente da, diciamo, 18 a 32 anni Eleonora ha 11 gravidanze, quindi ci sono tutti i problemi connessi al vissuto di questa esperienza. Voi vedete che lì si cita nel 1543 questo rottorio, che altro non era che uno strumento, una sorta di cauterio, utilizzando però le erbe, non lo strumento arroventato, per favorire la suppurazione, probabilmente in un caso di mastite. Cioè, non dimentichiamo che molto spesso le donne anche di un certo rango non allattavano i propri figli, quindi c'erano tutti i problemi connessi alla lattazione. Molto spesso compare la raccomandazione dei medici di avere uno stile di vita più moderato, e questo mi faceva appunto, cioè, mi piace trovare il collegamento con quanto ha detto Roberta Orsi Landini, che il guardaroba della Granduchessa comprendeva anche un abbigliamento sportivo. Infatti la richiamano all'ordine perché ama troppo cavalcare, andare a caccia, viaggiare, e lei dichiara proprio nei suoi scritti come invece questa era proprio una sua scelta precisa alla quale non voleva venire meno. Però con il passare del tempo Eleonora si consuma, la duchessa è estenuata, ha questo ricorrente mal di stomaco, ma questa consunzione che noi l'abbiamo già vista nella ritrattistica che è stata presentata in precedenza, ma che insomma ora rivedremo, ma che è quello che la porta alla morte. La sommaria autopsia che viene fatta dai medici di corte definisce guasto il polmone, quindi l'organo bersaglio è il polmone. Abbiamo visto la febbre, abbiamo visto la tosse. Gaetano Pieraccini, nella sua opera del 1524 sulla stirpe dei medici di Cafaggiolo, parla appunto, anzi liquida in un modo un po' troppo freddo, la morte per tubercolosi polmonare della duchessa Eleonora. Sappiamo anche che c'è un'altra storia, quella leggenda nera che il Guglielmo Saltini contribuì a divulgare, in base alla quale Giovanni sarebbe stato ucciso da Garcia durante una battuta di caccia, Cosimo avrebbe ucciso Garcia e anche Eleonora sarebbe morta di crepacuore a seguito appunto di questa serie di lutti che si sarebbero concentrati nel viaggio di ritorno dalla Maremma, quindi sul finire del 1562. In realtà vediamo come è stato possibile indagare nella sepoltura di Eleonora, che come tutte le sepolture medicee è stata oggetto di tanti spostamenti e di tante traslazioni. Eleonora muore nel 1562 e viene sepolta in Sacrestia Vecchia, in una cassa di piombo all'interno di una cassa di cipresso, come tutti coloro che appunto, tutti i membri della famiglia Medici. Però col fatto che tutti i defunti venivano, le casse di tutti i defunti venivano accumulate in Sacrestia Nuova e in Sacrestia Vecchia, si era arrivati a un punto in cui non era più possibile impilare queste casse una sopra l'altra, al che Ferdinando III d'Asburgo nel 1791 decide di costruire una stanza provvisoria dove sistemare questi che venivano chiamati appunto depositi della famiglia Medici. Ci dovevano stare pochissimi mesi, in realtà ci stanno praticamente 60 anni e più, perché c'è stata l'occupazione francese e quando viene ristabilito, diciamo, il governo degli Asburgo, insomma, non era una priorità quella di sistemare le tombe medicee. Nel 1857 viene nominata una commissione composta prevalentemente da archivisti, Passerini, Celestino Bianchi, eccetera, che dovevano identificare le sepolture e risistemarle. È vero, l'hanno fatto nel 1857, ma il documento che noi abbiamo pubblicato della ricognizione è del 1888, quindi di 30 anni più tardi. Anche in questi 30 anni, diciamo, le fonti sono state diciamo, non manipolate con molta accortezza. Nel 1947, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Gaetano Pieraccini, allora sindaco di Firenze, e Giuseppe Genna, un antropologo, esplorarono le sepolture medicee, e veramente a questa fase degli studi risale lo scempio di cui ancora noi oggi paghiamo le conseguenze. Noi ce ne siamo accorti nel 2004, quando abbiamo riaperto all'interno del progetto Medici che Valentina Zucchi ha citato, le sepolture. Questo che vedete è il manoscritto del Passerini del 1857, quindi anteriore alla ricognizione pubblicata nel 1888, dove si cita il vestiario di Eleonora, dove si cita la rete di oro che conteneva i capelli, che scorgesi in tutti i ritratti dell'Eleonora, Eleonora che viene riconosciuta proprio attraverso i capelli, perché durante l'occupazione francese la sua era una delle casse che era stata violata, anche se non integralmente depredata, qualcosa era stato salvato. 30 anni dopo, appunto, nella ricognizione pubblicata da Sommi Picenardi, di nuovo si rifà riferimento alle ricche vesti, alle trecce e, come diceva Roberta Orsi Landini, a quella veste di raso bianco. Il bianco è il, diciamo, l'identificativo che ricorre nella descrizione. C'era anche un altro vestito di velluto chermisi, calze di seta e le scarpette di pelle nera, ancorché lacere. Ovviamente Sommi Picenardi deve aver lavorato sugli stessi manoscritti che ho consultato io in Biblioteca Nazionale, quelli appunto del 1857, però probabilmente aveva anche altro materiale, io ne ho ritrovato anche in altri archivi, ma la sua descrizione è molto puntuale. Qui il primo mistero della sepoltura di Eleonora, perché noi sappiamo che lei è morta nel dicembre del 1562, però sulla tomba c'è scritto calende di giugno, perché durante la ricognizione del 1857 la lettera è stata rigirata, per cui Eleonora sembra morta nelle calende di giugno, mentre è morta, appunto, si conferma a dicembre. 1947, Genna e Pieraccini aprono le sepolture, questa che venne definita dalle fonti del tempo una gazzarra infernale, e in effetti non gli si può dare torto, e dopo aver aperto queste sepolture, questi depositi che contenevano le mummie dei Medici, in realtà interessati soltanto alla misurazione delle ossa e prevalentemente del cranio, ne lasciarono soltanto pochissimi resti, cioè trasformarono le mummie, che erano quindi con scheletri in connessione, tutti tessuti biologici, diciamo, non soltanto tessuti in senso di tessili, ma tessuti biologici integri, buttarono via tutto. E questa è, diciamo, il bias che ancora oggi non possiamo risolvere. Queste che vedete sono delle foto che ho trovato in una cantina a Roma. Qui mi piacerebbe raccontare una storia all'Indiana Jones molto avventurosa, ma in realtà era in una cantina molto ammuffita a Roma. A sinistra vedete la sepoltura di Eleonora e di Cosimo I nel 1947, e vi invito a guardare Cosimo. Cosimo è stato trovato con l'elmo sul cranio e, dicono le fonti, con la spada infranta sul petto. A me questa descrizione commuove a distanza, insomma, dopo averla anche letta e studiata tante volte. Questa spada infranta sul petto del Granduca mi, insomma, lascia un segno emotivamente, e ovviamente nell'elmo e nella spada sono più rintracciabili. Quello che vedete a destra è il cranio di Eleonora, così come è stato lasciato da Genna e Pieraccini, con i segni dello scalpo, cioè quelle meravigliose trecce che dovevano essere conservate e acconciate nella reticella, purtroppo non ci sono più. Cosa successe allora? Dopo un anno dall'esumazione, le ossa sono state sistemate in quella cassetta di legno che vedete in basso a sinistra, ma come il ministero si accorse che i crani erano stati trattenuti perché Pieraccini e Genna volevano realizzare